Grazie.
Invitiamo un teologo, invitiamo uno studioso che contribuisca ad arricchire il tema. Quest'anno il tema è quello di Satana, i demoni nella Bibbia. E ricordate che abbiamo iniziato dicendo che ha fatto un danno nella storia dell'umanità la credenza nel diavolo che il non crederci. Ecco che arriva Amaro il sistema. E a farne le spese principalmente è stato il genere femminile con la strage delle streghe. Allora abbiamo invitato uno dei più grandi, seri, massimi esperti di questo argomento, di stregoneria, è Danilo Campanella, che ringraziamo per essere giovanissimo, ma già con un curriculum di studi, di lavori, è laureato in filosofia presso l'Università Lateranense, un'altra laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Tor Vergata, la Sapienza, ha un master in geopolitica e soprattutto c'è tutta una serie di lavori attenti e ricchi su argomenti come l'ultimo libro che non ci abbiamo preso sullo spiritismo, quindi è un esperto di occultismo. Ci siamo conosciuti perché quando stava scrivendo il libro sulla stregoneria mi chiese di scriverne la presentazione. Quindi il libro mi piacque, molto, molto serio, molto documentato. Scrissi la presentazione e soltanto due righe della presentazione. Due righe della presentazione che ho scritto per questo libro. Si è pertanto profondamente grati a Danilo Campanella per questa sua preziosa opera, esaustiva in ogni sua parte e nello stesso tempo accessibile a ogni tipo di lettore, quindi è un libro che tutti possono leggere, che viene guidato sapientemente tra le sale di un autentico museo degli orrori, grondante di sangue innocente. Tra esoterismo e occultismo, l'autore dipana la sua opera conducendo il lettore tra filosofia, teologia, profonda analisi della Sacra Scrittura, suscitando una profonda vergogna per il comportamento di molti cristiani e facendo nascere una domanda: come ha potuto la Chiesa allontanarsi tanto dal messaggio della buona notizia di Gesù e trasformarsi in un'istituzione che ha inculcato terrore, sparso sangue e distruzione? Ecco, adesso la risposta ce la darà il nostro Danilo, che risponderà a questo suo studio sulla stregoneria. Grazie. Grazie.
Sufficiente? Mi sentite? Sì. Ah, forse
è questo. È acceso? Sì, sì, è acceso.
È acceso. C'è un po' perché diciamo. Provo? Si sente? Sì, abbastanza. Grazie a voi innanzitutto per l'interessamento che avete avuto così tanti nel partecipare a questa 23ª settimana di studi biblici dedicati quest'anno, abbiamo visto, al diavolo e ai demoni nella Bibbia. Oggi parleremo un attimino, un po' succintamente, anche perché il tempo è sempre abbastanza tirato, quindi dovremo cercare di avere un particolare vocazione per la sintesi, su quelli che sono stati i soggetti primi di queste presunte manifestazioni o presunte legami con il diavolo. E chi erano? Erano i maghi, in particolar modo i maghi al femminile, le streghe. Ma prima cerchiamo di capire quando nacque il soggetto della questione, ovvero sia il diavolo, perché al contrario di quello che si può pensare non è una figura eternamente presente nel panorama culturale delle religioni e tantomeno del cristianesimo. Ora, le giornate si sono rinfrescate, qui stiamo bene, ma io ora vi porterò a sentire ancora più fresco, perché vi trasporto in Germania, in un bellissimo bosco sull'altopiano dell'Eifel, dove un signore con un lungo vestito, una cocolla, sta passeggiando, noi lo immaginiamo salmodiare, pregare, dire dire le sue preghiere quasi sottovoce. Questo signore, quest'uomo di mezza età, si chiamava Regino ed era l'abate di un monastero in Germania a Prum e viene appunto ricordato come Regino di Prum. Siamo nel 906 anni, abbiamo 906 anni dalla nascita di Cristo, quando Regino di Prum in una giornata come tante si avventura nel bosco, in un bosco che presumiamo dovesse conoscere anche abbastanza bene, essendo comunque un uomo delle selve, come tanti tedeschi amano passeggiare e fare lunghe escursioni. Ma in questo tardo pomeriggio uno dei tanti scopre, anzi sente dapprima qualche cosa di molto diverso, di molto strano. Sente dei ridolini, sente un leggero vociare. Ecco, Regino, l'abate, si avvicina sempre di più all'origine di questi suoni, di questi rumori, e sente che sono delle parole, delle frasi, ma ancora non riesce a percepire. Noi lo immaginiamo quasi dipanare delle frasche, dei cespugli davanti a lui e vedere quello che poi descriverà. Un gruppo di donne che si muovono, parlano, saltano, non si sa bene davanti a chi, non si sa bene a chi parlino, a un gruppo di donne vestite con abiti succinti. E non si sa bene a chi parlino, hanno uno sguardo trafelato, ed è che Regino non capisce, forse si spaventa anche, tornato poi molto compiutamente al suo monastero, comincerà anche a domandare anche ai villani del borgo chi possano essere queste persone di cui lui non conosceva l'esistenza. La gente non è che non le conoscesse, anzi in Germania queste persone, non sappiamo se ci fossero anche degli uomini, conosciamo, abbiamo notizia di donne, queste donne erano abbastanza conosciute, qualcuno si riferiva anche a loro per avere dei medicamenti, delle guarigioni. Lui fa delle ricerche e scopre che queste strige non sono altro che le ultime vestigia, le ultime appassionate del culto antico della dea Diana. Quindi ormai siamo nel 906 d.C., i culti pagani sono stati da lungo tempo aboliti e sorpassati, ma evidentemente ci sono ancora dei fossili viventi culturali, tramandati forse da genitori a figlio, piccole comunità settarie, da bocca a orecchio, con alcune persone che in zone rurali ancora si dedicano a quelli che sono le vestigia di questi culti antichi. Naturalmente sono cambiati, sono mutati, come cambiano le abitudini, come cambia la cultura, non ci sono più colonnati, templi e vestali, ma ci sono delle forme culturali che sono rimaste e che Regino tenta di studiare. Vede quindi che queste donne sono affezionate ai culti antichi, si presume Diana in quanto divinità boschiva, l'Artemide greca, ballano intorno a un fuoco, quando è possibile, e fanno uso di sostanze, chiamiamole di sostanze incongrue, quindi erbe, a volte delle muffe, funghi, eccetera, che gli danno degli stati allucinogeni. Il Regino scrive e rimprovera ai suoi contemporanei, che dicono che queste donne parlano a qualcuno, addirittura queste donne possano, abbiano l'abilità di volare. Perché? Perché le vedono danzare con un bastone in mezzo alle gambe, su cui ci sarebbe tanto da parlare, un bastone rituale, e quindi immagino che questi salti che fanno in questi stati impervi possano addirittura, magari ecco, nelle notti particolari, il venerdì santo, perché poi il sacro e il profano si fondono, permettergli di volare. E Regino le rimprovera e dice: queste donne non parlano a nessuno, sono soltanto preda di stati allucinogeni, e chiunque dica che queste donne volano è un miscredente e uno stupido. Le cose vanno come vanno, queste donne poi, queste comunità in Germania permasero, non verranno sempre comprese, fin quando non si arriverà anche in alcune località anche alla punizione del parroco locale, che cercheranno quindi di tenere a bada questi focolai di paganesimo e in alcuni casi anche di superstizione, perché più si andrà avanti, più in alcune zone rurali alcune di queste personalità, chiamiamole del mondo sciamanico, in alcuni casi si farà useranno anche la credulità popolare per avere un proprio piccolo, diciamo, feudo di potere culturale che naturalmente la Chiesa non gradiva. Ora, queste donne vengono soprannominate, datosi che sono all'interno delle selve, dei boschi, e che si presume come uccelli notturni vedano di notte, sono soprannominate le barbagianni o le civette in alcuni casi. Beh, è curioso che in molti dei nostri dialetti ancora ci siano retaggi di questi nomini. In effetti strega deriva dal latino, da una delle tante lingue da cui deriva è proprio il latino. Quindi noi diciamo normalmente strega, ma sappiamo che in latino e in greco abbiamo diverse derivazioni. Striga e strix, fino anche ad alcune forme dialettali che ancora oggi abbiamo, come il ligure, stria, o stria, o strea, o strigia. In sardo addirittura il barbagianni si dice stria o si stria, istria. Quindi abbiamo quindi una connotazione uccello notturno, sciamana, quindi strega e stria, che rimane anche nel mondo linguistico e dialettale, anche contemporaneo. Ed è un animale che vede notoriamente di notte. E la simbologia dell'uccello notturno, il gufo, la civetta, la strega, la troviamo anche nell'antichità greca. Ad esempio, alcuni dei, i teoi greci, avevano, ad esempio, ecco, Atena, come animale di riferimento la civetta, che è un animale che vede di notte, dai grandi occhi, ed è anche molto strano che i greci accomunassero questi animali alle loro divinità, quasi che fossero divinità in carne e ossa. E non è un caso se alcuni autori antichi, come anche Omero, descrivono gli dei incarnati come delle persone dai grandi occhi, dalla pelle molto chiara o pallida e con particolari qualità fisico-fisionomiche. Addirittura Omero ci dice che dall'incedere si riconosce un nume, ovvero dal modo di camminare si riconosce una divinità. Questo è per dirvi quanto nell'età arcaica la fisicità, la materialità, l'antropomorfismo fosse entrato nella vita comune, tanto da parificare quasi il mondo divino delle dee, delle divinità, con quello umano, ecco, quasi che si avesse a che fare con persone in carne e ossa. Le streghe erano in carne e ossa, ma per lungo tempo parlavano a vanvera, insomma, ecco, non neanche loro sapevano bene di parlare al diavolo, perché naturalmente erano le antiche vestigia di culti precedenti, ma la società europea, non solo, inizia a cambiare con un nuovo cambio di marea, si hanno anche dei cambiamenti geopolitici. Noi sappiamo che